Nell'ultima puntata ci siamo occupati di quella che Maynard Smith, assieme al suo collaboratore Price, poi tragicamente deceduto, una storia molto interessante, quella di questo collaboratore, bene, chiamava la logica del conflitto animale. Maynard Smith era arrivato alla conclusione che molte delle interazioni tra animali, pur non potendo essere considerate interazioni strategiche nel senso stretto della parola, perché il comportamento di un animale non era determinato da una valutazione razionale delle attese dell'altro circa il proprio comportamento, non si poteva attribuire agli animali un elevato grado di razionalità e di intenzionalità, purtuttavia i conflitti tra animali, le dispute tra animali avevano una struttura simile o identica a quella di molti giochi nei quali sono impegnati gli esseri umani. Per esempio, abbiamo osservato che il sistema di segnalazione di molti animali, che include la possibilità di lanciare grida d'allarme quando si manifesta un pericolo, assomiglia molto alla produzione di beni pubblici, poiché lanciando un grido d'allarme un animale produce un bene pubblico che è la sicurezza e l'integrità del pubblico, avvisandolo del pubblico del suo gruppo, diciamo, della popolazione, quindi un bene pubblico per quella popolazione, avvisando dell'arrivo imminente di un predatore, ma in questo modo paga un costo, vale a dire diminuisce le sue probabilità di sopravvivenza rendendosi visibile al predatore e quindi anche negli animali c'è il fenomeno dei free rider, quelli che vedono il predatore e fuggono da soli senza lanciare un grido d'allarme. Bene, queste situazioni in cui gli animali sono impegnati molto spesso sono molto simili a situazioni umane come quella della produzione di beni pubblici o ad altre contese tra esseri umani, giochi a somma zero, come ad esempio la lotta per la conquista di alcuni beni, quali territorio, cibo, femmine, beni che possono essere visti come strumentali per il bene vero, il fine ultimo del singolo animale, che è la fitness. Questo termine ormai mai tradotto, raramente tradotto in italiano, anche perché adattezza è molto brutto, che potremmo, se vogliamo tradurlo per esprimere l'idea darwiniana, tradurre con successo riproduttivo. Naturalmente non si può pensare che l'animale, quando si comporta in una certa maniera, sia consapevole del fine ultimo, vale a dire il successo riproduttivo. Tuttavia, nel corso dell'evoluzione, delle varie specie animali, si sono sviluppati schemi di comportamento funzionali al raggiungimento di questo fine ultimo. Ora, prima di vedere come funziona la teoria evoluzionistica dei giochi, formulata da Maynard Smith attraverso la mirabile sintesi di teoria darwiniana dell'evoluzione e teoria classica dei giochi, sarà bene fare qualche piccola, breve riflessione preliminare sulle differenze e le somiglianze tra animali e esseri umani, anche in vista del fatto che noi siamo interessati al valore d'uso della teoria evoluzionistica dei giochi nelle scienze sociali. Ci chiediamo se questa, teoria può essere un attrezzo concettuale, uno strumento concettuale utile a capire il comportamento sociale dell'uomo e la struttura e l'evoluzione delle società umane. Dunque, la risposta a questa domanda posso anticipare che è positiva, nel senso che sembra ormai chiaro che la teoria evoluzionistica dei giochi è in vario modo utile alle scienze sociali. Chiediamoci, come riflessione preliminare, se le differenze tra gli esseri umani e gli esseri umani e gli animali siano così vaste, così intense da precludere ogni uso delle nostre conoscenze biologiche ed etologiche per la comprensione degli esseri umani. Un tempo molti avrebbero proprio detto così, avrebbero considerato, a partire dai cartesiani, da Cartesio e dai suoi seguaci, avrebbero considerato gli esseri umani come, scusate, gli animali come macchine molto complesse, mentre gli esseri umani sarebbero stati di tutt'altra natura, vale a dire res cogitans, materia pensante conficcata dentro un corpo e una macchina. Ma con tutti i problemi che ne risultavano del rapporto tra la mente dell'uomo e il suo corpo. Ora, senza pretendere di affrontare questi problemi filosofici e scientifici di grande complessità sulla filosofia della mente, si può solo notare che nella tradizione del pensiero occidentale l'idea che gli esseri umani abbiano una ragione pura, metallica, totalmente diversa dall'istintualità biologica degli animali, un'idea abbracciata da Cartesio, come abbiamo detto, da molti suoi seguaci, non è stata unanimemente condivisa. Mi piace qua ricordare il grande David Hume, il suo trattato sulla mente umana, sull'intelletto umano. Siamo nei primi decenni del Settecento e vale la pena citare questo bellissimo passo di Hume sul rapporto tra la ragione e le passioni nell'essere umano. Dice Hume: poiché la ragione da sola non può mai produrre un'azione o suscitare una volizione, ne inferisco che la stessa facoltà è ugualmente incapace di ostacolare una volizione o di contendere la preferenza a qualche passione o emozione. Hume sta dicendo che la nostra ragione da sola non è la causa delle nostre decisioni, delle nostre volizioni, che non vi è lotta tra la nostra ragione e le nostre preferenze, le nostre passioni, le nostre emozioni. Risulta quindi chiaro, secondo Hume, che il principio che si contrappone alla passione non può coincidere con la ragione, e solo impropriamente lo si chiama così. Non parliamo né con rigore né filosoficamente quando parliamo di una lotta tra la passione e la ragione. Non c'è lotta tra passione e ragione, ma c'è collaborazione. È interessante capire chi comanda in questa collaborazione. Mettiamo le nostre passioni al servizio della ragione o mettiamo la nostra ragione al servizio delle passioni? Resta anche il problema di capire cosa sono queste passioni. Possiamo qui identificarle provvisoriamente con i nostri desideri, i nostri fini, le nostre preferenze, quello che vogliamo ottenere. Ed ecco la risposta a questa domanda sul rapporto tra passione e ragione, che non è un rapporto di lotta, dice lui. E arriva qua il brano, la frase citatissima e famosa che dice: la ragione è e deve solo essere schiava delle passioni e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di servire e obbedire a esse. E si rende conto di essere in minoranza e dice: poiché questa opinione può sembrare alquanto strana, non sarà inopportuno confermarla con qualche altra considerazione. Chi vuole confermare questa considerazione di Hume con qualche altra considerazione ha a disposizione un intero libro, uno straordinario libro, Menti tribali di Jonathan Haidt, che è chiaramente ispirato dalla filosofia di Hume. È il libro di uno psicologo morale che si occupa dell'evoluzione della morale umana e il suo punto di riferimento filosofico è Hume. A dire il vero, dopo aver elaborato le sue posizioni, Haidt scopre che il nocciolo di queste posizioni, elaborate da uno scienziato, da uno psicologo come lui, erano già in Hume. Quindi i suoi avversari, se vogliamo buttarla lì così, sono Kant e Bentham, l'utilitarista Bentham, due tipi che secondo Haidt con ogni probabilità erano afflitti da una forma lieve di autismo, forse la sindrome di Asperger, ma questo non ci interessa molto in questo momento. Le considerazioni di Hume ci portano a supporre che gli esseri umani hanno dei caratteri molto simili agli animali, vale a dire non sono il regno della ragione contrapposto al regno degli istinti. La ragione degli esseri umani è schiava delle passioni, dei desideri istintivi e noi non scegliamo le nostre preferenze, vale a dire i nostri fini. Noi scegliamo soltanto, secondo Hume, i mezzi più opportuni per raggiungere i nostri fini, per soddisfare le nostre passioni. La nostra ragione dunque ha un valore strumentale, ma non ha un dominio sulle passioni. Noi siamo consapevoli delle nostre passioni molto più degli animali, ma c'è un continuum tra gli animali e l'uomo. Alcuni hanno visto in Hume una specie di predecessore di Darwin, perché gli animali compaiono abbastanza spesso nel suo trattato e nella sua ricerca. Addirittura le inferenze induttive in cui si lanciano gli esseri umani quando dicono il sole sorgerà anche domani, il pane mi nutrirà anche domani, sono ricondotte queste inferenze ad abitudini, a istinti. Dunque, perfino la ragione cognitiva degli esseri umani ha un fondo istintivo tale che forse, Hume avanza questa ipotesi, si può pensare che anche gli animali abbiano, almeno gli animali superiori, abbiano queste forme di inferenza, queste capacità di trarre inferenza basandosi sulle esperienze e sull'abitudine. Io non so se gli animali in generale, certamente i miei gatti hanno sempre avuto queste capacità induttive fondate sull'esperienza. Dico queste cose perché, tornando ai nostri diletti animali, per molto tempo, soprattutto per influenza dei cosiddetti behavioristi o comportamentisti, si era pensato che il comportamento animale potesse essere compreso senza presupporre degli stati mentali negli animali. Gli ultimi decenni di scienze cognitive che si sono occupati anche degli animali hanno restituito agli animali, soprattutto ai nostri cugini, gli scimpanzé, i bonobo, i gorilla, hanno restituito agli animali quello che loro avevano sempre avuto e che solo gli scienziati e alcuni filosofi avevano negato, vale a dire degli stati mentali che includono forme anche raffinate di cognizione, non pensiamo solo ai soliti gorilla, ma anche ai corvidi, alle cornacchie, ai corvi, cioè, e a molti altri animali dotati di raffinata intelligenza, forme di cognizione e forme di emozione, e tipi e diverse emozioni. Penso a un libro che è diventato famoso di alta divulgazione, i cui autori in questo momento non ricordo, ma il titolo sì, si chiamava Anche gli elefanti piangono. Siamo noi esseri umani molto più istintivi, passionali, dominati da schemi di comportamento ereditati dai nostri avi, molto più meccanici dunque e istintivi appunto nel comportamento di quanto la teoria classica dei giochi non supponga. D'altro canto, gli animali hanno forme di cognizione e talvolta di emozioni e di passioni consapevoli molto superiore a quella che gli etologi di un tempo avevano immaginato. Alla luce di questo, possiamo già comprendere che la teoria evoluzionistica dei giochi sarà utile a capire il comportamento umano anche solo per un motivo: che l'essere umano è un animale e ha degli schemi di comportamento istintivo che possono essere compresi dalla teoria evoluzionistica dei giochi, la quale sembra particolarmente attrezzata a questo scopo. Vedremo che ci sono anche altre applicazioni della teoria dei giochi, la teoria evoluzionistica dei giochi, quando passeremo in rassegna le cosiddette teorie adattive dei giochi, alle quali abbiamo già accennato in passato. E ora vediamo come Smith e i suoi collaboratori analizzano dilemma ripetuto del prigioniero giocato all'interno di una popolazione animale. E come nel giocare ripetutamente al dilemma ripetuto giocare ripetutamente al dilemma del prigioniero, cioè nel affrontare il dilemma ripetuto del prigioniero, certe strategie possono evolvere nell'ambito di una popolazione animale fino a dominare la popolazione, e che a un certo punto potrebbe usare tutti i cui membri, a un certo punto potrebbero usare tutte solo le strategie dominanti. Non è sempre il caso, in certe popolazioni animali si stabilirà un equilibrio tra diverse strategie, ma nei dettagli ci arriveremo alla prossima puntata.